Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti a Mebius, ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Abbiamo fatto i conti, se in Canada e Stati Uniti si gestissero gli orsi come è andata qui in questo settembre poco yoki, là loro avrebbero ogni anno gravi problemi con 25.000 orsi.
Io invece ti dico che nuotava.
Chi nuotava?
Lo spinosauro.
Quel bestione affascinante che ci sono i cercatori italiani, no?
Sì. Pensa che abbiamo sempre pensato che nessun dinosauro potesse né volare né nuotare.
150 anni fa un operaio delle ferrovie americane si infilò, si infilò una sbarra di ferro nel cranio.
Ah, e però sopravvisse, e soprattutto da lì fu rivoluzionata la ricerca sul cervello.
Benvenuti a Mebius ancora, iniziamo. Allora, come avete capito, inizieremo a parlare dell'orso.
Sì, non entriamo in nessun tipo di polemica.
No, non quello che è stato.
Non ci interessa niente.
Beh, un po' così però.
E poi forse non dobbiamo raccontare più nulla, nel senso che ormai il fatto è noto.
Quello che è stato è stato.
Sull'orsa Danica si è già detto tutto e più di tutto. Vogliamo provare a capire, dal punto di vista scientifico e gestionale, come poter in qualche modo convivere con questi bellissimi, con questi enormi mammiferi che... Insomma, hanno sempre vissuto nelle nostre Alpi, quindi non
esatto.
Vedo perché non dovrebbero
soprattutto
viverci ora.
Hanno sempre vissuto e vivono in posti dove ce n'è un sacco, e allora siamo andati a chiedere che cosa succede, per esempio, in Nord America, in Canada, dove le gestiscono davvero tanti. Però noi abbiamo già in linea
allora,
il nostro ospite.
Chiaramente siamo andati subito dal referente del progetto di gestione orse in Trentino, che è Claudio Groff. Buonasera.
Buonasera.
Benvenuto, lavora per il servizio foreste e fauna della provincia autonoma di Trento. Se ne è parlato molto, si è parlato molto del vostro parco, si è parlato molto della gestione dell'orso. Se lei è d'accordo, andremo un attimo in Canada, sentiamo un po' come fanno loro e poi arriviamo al punto e raccontiamo un pochino che cosa succederà qui in Italia, è d'accordo?
Perfetto.
E chi abbiamo trovato là? Abbiamo trovato Stephen Herrero, che è considerato il più grande, il più importante esperto mondiale per quanto riguarda gli orsi. Lui insegna e fa ricerca all'Università di Calgary. Calgary praticamente è sul confine del Sud Canada e Nord America. Herrero, come vi dicevo, è un grandissimo esperto e ha anche di recente prodotto proprio dei testi di ricerca dedicati alla gestione dell'orso nei boschi. Allora, noi abbiamo incominciato la conversazione con lui chiedendogli quanti orsi ci sono in Nord America, escludendo però gli orsi polari che appartengono a un habitat che, rispetto alle cose di cui noi dobbiamo parlare, che quindi riguardano l'ambiente italiano, beh, insomma, sono in una situazione ben diversa. Sentiamo Herrero.
In North America, Canada and the United States and Mexico.
In Canada, Stati Uniti e Messico vi sono circa 60.000 orsi bruni, della stessa specie degli orsi bruni che ci sono nell'Europa occidentale. E abbiamo anche circa 1 milione di orsi neri. Si tratta di un numero gigantesco di orsi, ma il dato è questo. E abbiamo anche svariati modi di convivere con loro, alcuni efficaci e altri meno. Ma proprio per il fatto che abbiamo così tanti orsi, prendiamo in considerazione molte maniere per interagire con essi. E siamo stati in grado di applicare questi metodi per gestire la situazione. Non è che non abbiamo problemi, ce li abbiamo ancora, ma conosciamo tutto ciò che sta alla radice di questi problemi.
So che avete delle statistiche piuttosto ampie dell'ultimo secolo, 110 anni se non sbaglio, di incontri ravvicinati pericolosi e con conclusioni poco gradevoli. Quante sono state queste situazioni, appunto, che hanno visto una vittima fra gli uomini?
Ogni anno nel Nord America vengono in media uccise 3 persone. Confrontando questo dato con il numero di persone uccise da cani, aggressioni o altri incidenti legati agli animali, è praticamente niente. Quindi, in questa prospettiva, si potrebbe dire che gli orsi sono una specie estremamente sicura da tenere libera nel nostro ambiente. Ad ogni modo, nel momento in cui avviene un infortunio, o più raramente, quando qualcuno viene ucciso da un orso, il fatto costituisce un evento fascinoso. Diventa titolo di testa sui giornali. Cacciatori esperti vengono convocati e coinvolti per catturare l'orso. A volte scelgono di lasciare l'orso da solo. Più spesso l'orso viene spostato in un'altra zona. Quindi, statisticamente, gli orsi sono un pericolo minore. In termini reali, tutti quelli che vivono in una zona popolata da orsi devono comportarsi con coscienza. E più hanno coscienza e comprensione degli orsi e del loro comportamento, più sicuri sono. Quindi è una sfida vivere con gli orsi, ma comporta anche molte ricompense e soddisfazioni, oltre che rischi.
È vero, Stephen Ferrero, che ci sono dei sistemi abbastanza semplici per far sì che l'orso se ne vada via, come per esempio quello di aprire le braccia, magari sia in due o tre, si diventa un animale un po' grande per l'orso con tante braccia, oppure gettargli un sasso. So che c'è anche uno spray, insomma, che li tiene lontani.
Beh, quando ci si trova dinanzi a un esemplare non bisogna spaventarlo. Specialmente l'orso bruno attacca in risposta dopo essersi allarmato per via di un incontro improvviso e ravvicinato. Quindi questo per le persone vuol dire che bisogna stare allerta, guardare dritto, fare un po' di rumore, cose del tipo «Ciao orso!» gridato ad alta voce in modo che l'orso senta bene. Solitamente tutto ciò è sufficiente affinché l'orso se ne vada. Ma se dovesse verificarsi un incontro improvviso e ravvicinato, allora è probabile che l'orso sia quello bruno. A tal proposito, abbiamo sviluppato una tecnologia chiamata Bear Spray, che è uno spray al peperoncino. Viene portato dagli escursionisti. Se l'orso inizia a caricare e non accenna a fermarsi, questo spray è molto efficace. Offre la possibilità dell'80-90% di fermare un orso che sta caricando o che presenta un atteggiamento aggressivo. Quindi ci sono molte cose che una persona può fare per evitare il tipo sbagliato di incontri e infortuni, ognuna delle quali applicabili al proprio carattere e alla propria indole, per minimizzare le possibilità di infortunio o di essere inseguiti.
Le chiedo un'ultima cosa. Qui da noi l'idea era quella di prendere l'orsa e di metterla in un'area ristretta, insomma di toglierla dal bosco. Voi fate la stessa cosa quando c'è appunto un orso che ha combinato qualcosa, anche ha ferito qualcuno, oppure che ha mangiato qualche animale? Usate la stessa strategia?
Taking a bear out of its natural habitat is not commonly done.
Portare un orso fuori dal suo habitat naturale non viene fatto nel Nord America. L'unico caso in cui avviene è quando riguarda gli orsi polari, quando un orso polare vaga, perdendosi e si ritrova in una zona senza ghiaccio. In quei casi si prende l'orso e lo si mette per un mese o anche due in un ambiente con ghiaccio per poi riportarlo nel suo habitat. Sarebbe possibile fare uno spostamento simile in aree naturali vaste come ad esempio quella in cui si trovava l'uomo che andava a funghi. Se sia necessario o no è un'altra domanda. Nel caso del fungaiolo era chiaro che si trattava di un incontro improvviso e ravvicinato che ha portato all'infortunio della persona. Io probabilmente avrei seguito l'orso attentamente usando il radiocollare, osservandone i comportamenti e avvisando la popolazione che c'era un pericolo potenziale nell'area. Non era necessario rimuoverlo per garantire la sicurezza umana, la quale dipende dalla tolleranza umana verso il rischio e naturalmente dall'amore che si ha verso gli orsi.
Eccoci Grof, vorremmo commentare con lei quanto ci ha detto Herrero, giusto? Dice, è una sfida vivere con gli orsi, ci sono dei rischi ma anche delle soddisfazioni. Dobbiamo amare questo animale, Grof, lei che dice?
Certo, la prima cosa che viene in mente da dire è che la sfida da noi è molto più grande che in Nord America. In Nord America lo conosciamo bene, ci siamo stati diverse volte con i colleghi canadesi e americani, e gli americani sono strabiliati nel vedere che sulle Alpi ci sono ancora gli orsi. In America non ci sono ambienti come le Alpi che ospitano ancora l'orso. Herrero ha detto dei numeri molto grandi, 70.000 orsi, ma l'orso è scomparso da quasi tutti gli Stati Uniti americani ed è assente in zone enormi e disabitate. Quindi il grado di tolleranza di cui parlava Herrero è sicuramente più alto, diciamo, in Europa. Vivono delle popolazioni di orsi in contesti molto molto abitati. Possiamo dire che siamo più tolleranti degli americani.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Ecco, ritorniamo ai nostri orsi e a quelli americani, e stavamo parlando appunto con Claudio Grof del Servizio Forestale e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. Grof, lei diceva che qui da noi è più difficile e quindi in un certo senso siamo più tolleranti. Cerchiamo di capire bene questo. Che cosa intendeva esattamente?
Sì, la densità abitativa che abbiamo sulle Alpi è altissima. Cioè è la catena montuosa più densamente popolata al mondo, soprattutto in estate quando ci sono le presenze turistiche. Già un dato come questo dovrebbe far pensare che la presenza dei grandi carnivori è estremamente difficile. Invece due sono stati sono scomparsi completamente, la lince e il lupo, e stanno ritornando. La lince aiutata dall'uomo, dagli svizzeri, dagli sloveni in particolare, il lupo in modo completamente spontaneo, e l'orso pure sta ritornando, aiutato questa volta da un progetto, il nostro trentino, ed anche da un progetto austriaco che però non ha avuto successo. Dicevo, stanno ritornando in un ambiente difficile nel quale evidentemente il loro futuro è legato alla possibilità di trovare un equilibrio con l'uomo. Questo equilibrio significa arrivare appunto anche a dei compromessi. Per essere ancora più chiari, l'orso da noi non ha la libertà d'azione illimitata che ha in Alaska o in Kamchatka, in zone così ampie.
Certo.
E quindi alla ricerca di questo equilibrio, per raggiungere questo equilibrio sono stati dati dei documenti molto precisi da parte nostra, assieme al Ministero dell'Ambiente e assieme a ISPRA, che prevedono tutti i casi che possono verificarsi, ivi compreso quello che è successo qualche settimana fa, ahimè, qui in Trentino, con Danica.
Quindi non più di 40, 50, 60 orsi, lei ci sta dicendo?
Il nostro monitoraggio è molto preciso, è un monitoraggio genetico che conduciamo da 10 anni, tra gli studiosi è considerata la popolazione monitorata in modo più attento, almeno in Europa, più preciso, perché siamo partiti dai fondatori conosciuti, quindi sappiamo che a fine 2013 erano tra i 40 e i 49.
No, ma le chiedevo, non potrebbero essere di più, insomma, le cifre dovranno essere queste o no?
No, non è così, è un problema di densità. La densità che noi riteniamo possibile sulle Alpi va dai 2 ai 3 animali nei 100 km quadrati, quindi questi 40-50 animali che adesso abbiamo occupano un territorio non molto grande, di poco più di 1000 km quadrati. Questi orsi potranno aumentare di numero e in quel caso anche aumentare il loro territorio. Le Alpi sono estremamente vaste e soprattutto il versante italiano, più ricco dal punto di vista trofico e anche con maggior tolleranza rispetto al mondo tedesco, può in teoria aspettare un numero assai maggiore di orsi. Dipenderà appunto, lo vedremo, dalla tolleranza che avranno anche le province e le regioni vicine al Trentino, dove l'orso è scomparso, si è persa la conoscenza, quindi è anche più difficile da accettare, la paura può essere maggiore. Ci sono molte componenti, soprattutto sociali, perché dal punto di vista ambientale le Alpi sono un ambiente veramente idoneo. Il fatto che noi in Trentino in 10 anni abbiamo avuto 34 cucciolate almeno e 77 cucciole nate
è un buon indice.
No, infatti ci sta dando delle buonissime notizie, noi ne siamo contenti, però Grafo converrà con noi che qualcosa però dobbiamo fare, sia dal punto di vista dell'educazione che della formazione. Io so che insomma il progetto del quale lei è referente ha anche questo obiettivo, cioè dobbiamo educare in qualche modo alla convivenza.
Ecco, per aggiungere qualcosa a quello che diceva Chiara, se Herrero ci dice che lì sono abituati a lanciare delle urla all'orso, agitare le mani e sanno cose di questo genere, io credo che se in quelle settimane prima si fosse andato in giro a dire alla popolazione ma fate delle urla, sarebbero stati linciati, insomma, chi l'avesse fatto. Cioè mi pare che ci sia un gap di cultura forte, molto forte rispetto a quello.
Va fatta una precisazione, però la situazione è assai diversa, perché in Nord America c'è il grizzly, che è una specie diversa da quella, diciamo, dal punto di vista un altro comportamentale rispetto all'orso bruno che c'è in Europa. Probabilmente solo per il fatto che il grizzly non ha alle spalle secoli di persecuzione umana come i nostri orsi, quindi non è stato selezionato. Sono animali che sono potenzialmente più aggressivi e che, seppur raramente, attaccano l'uomo anche addirittura senza essere provocati. E di qui un atteggiamento veramente diverso, che quando noi arriviamo in America ci stupisce, perché i ricercatori stessi entrano in bosco facendo rumore dicendo hey bear, con la speranza di non incontrare l'orso. Al contrario, sì. Noi andiamo in punta di piedi perché la speranza è quella di vederlo l'orso, di poterlo osservare in natura, seppure a una certa distanza, perché nel 99,99% dei casi osservare l'orso in Italia, in Abruzzo, in Trentino è una meraviglia e non comporta alcun problema, alcun rischio.
Ecco, siamo perfettamente d'accordo con lei. Dopodiché uno che, come è successo lì da voi, insomma, il fungaiolo che l'ha incontrato per caso, ecco, forse lì se avesse avuto magari qualche nozione in più, forse
essendo uno che va per funghi,
oltretutto, aggredito. Ecco.
Sì, però se una persona che andava per funghi da sola, sotto una pioggia torrenziale, quindi il bosco bagnato è molto silenzioso e la persona stessa fa poco rumore a muoversi, ha avuto la sfortuna di arrivare proprio a pochissimi metri dall'orsa che dormiva e stavano dormendo anche i cuccioli. Quindi è chiaro che forse se avesse fatto qualche verso prima l'orsa si sarebbe accorta, oppure che il campanello, il zaino, ma esperienze così legate al Nord America che in Europa di fatto non vengono praticate nemmeno all'Abruzzo, penso alla Spagna o alla Slovenia.
Ma scusi Grof, non vorrei sbagliare, ma lui, questa persona che tra l'altro per carità ha anche detto io adoro gli orsi, mi è successo sto disastro, se non sbaglio lui ha dichiarato di aver fatto la cosa che proprio non bisognerebbe fare, cioè
cercare,
ha visto l'orsa
osservarli,
coi cuccioli, dice che bello, gli vado vicino.
A noi questo non risulta, abbiamo intervistato questa persona due volte,
sì.
Sarà bene perché non è ancora in condizione di fare la strada a piedi che serve per arrivare sul posto, andremo sul posto.
Lo verificherete.
E, ecco, quello che a noi risulta, noi abbiamo solo la versione del fungaiolo, la versione dell'orsa purtroppo non riusciremo ad averla mai, è che appunto è arrivato senza...
Se l'è trovata addosso?
Appena si è accorto, si è allontanato e l'orsa...
È chiaramente un incidente.
Però penso che sì, sia interessante anche parlare di tutto questo. Resto, di tutti gli altri orsi che ci sono.
Ecco, infatti magari in conclusione volevamo proprio chiedergli questo. E adesso questi 40-50 e speriamo sempre un numero in crescita, che cosa farete? Cioè in che modo li seguirete? In che modo proseguirà questa gestione dell'orso? Ci saranno ulteriori problemi o anzi potrebbe essere uno stimolo per...
Dunque, insomma, purtroppo l'incidente magari è servito.
Esatto, paradossalmente da questa situazione di crisi ed anche da una situazione nella quale la nostra amministrazione certo non ha fatto una bella figura, ne siamo consapevoli, visto l'incidente nella fase di cattura, è però di fatto seguita uno sprone a migliorare, a fare di più, soprattutto non solo a livello diciamo nostro, tecnico, ma anche a livello politico. Quindi nessuno ha messo in discussione il proseguimento del progetto, che ripeto rimane il più grosso, il più ambizioso e anche quello di maggior successo mai realizzato in Italia, parlo di progetti faunistici chiaramente, e quindi c'è l'intenzione di proseguire. Evidentemente un aspetto che già consideravamo, cioè che la comunicazione che si fa è stata finora troppo poca, ecco, da questo elemento prende uno spunto ulteriore per fare di più, insomma. Non solo la comunicazione, ma anche l'indennizzo, la prevenzione dei danni, la gestione delle emergenze, sono veramente diversi gli aspetti sui quali siamo impegnati ormai da tanti anni. Ricordo che in Trentino l'orso non è mai scomparso e che già negli anni 70 c'era la prima legge in Italia per rifondere i danni, proprio per essere accettabile questo animale. Quindi sarà uno sprone a fare meglio, a fare di più, insomma, con la speranza, però dipende tutto da noi umani, insomma, se ammettiamo che qualche pecora viene predata e accettiamo di avere un po' di paura ad entrare in un bosco perché qualcuno può legittimamente avere paura dell'orso, potremmo avere un futuro al fianco di questo animale, altrimenti la soluzione è eliminarli tutti fino all'ultimo e vivere in un mondo più povero, non solo più povero dal punto di vista biologico chiaramente, ma proprio più povero anche dal punto di vista di quanto la natura può dare al sentimento umano, no?
Certo,
l'idea
culturale
di andare in un bosco dove l'orso è presente dà molto alla fantasia e all'immaginazione dell'uomo, è un valore che nei nostri tempi a nostro giudizio è enorme, insomma, va salvaguardato.
Bisogna accettare la sfida, come ci diceva Herrero. Va bene, grazie Grof, davvero un buon lavoro, quando vuole noi siamo qua a disposizione per raccontare la ricerca e quello che anche fate sul campo, devo dire, tutti i giorni.
Grazie a voi per averci dato l'opportunità di raccontare un po' quello che...
Arrivederci, buon lavoro.
Anche a voi.
Torniamo in Canada, abbiamo deciso di continuare a parlare dell'orso, di questa questione
manca qualche pezzo,
che ci ha investito, manca un pezzettino che è un po' quello che si è accennato nei discorsi precedenti dell'educazione. Allora abbiamo pensato di andare a vedere come fanno là in Canada e qui con noi stasera, intanto la ringraziamo perché trafuso e vari problemi di collegamento ce l'abbiamo fatta, qui con noi stasera Chiara Stella Feder, buonasera.
Buonasera.
Ecco, lei è biologa della fauna, si occupa di prevenzione e gestione del conflitto, proprio della convivenza tra uomo e grandi mammiferi, quindi anche dell'orso, per il governo dell'Alberta in Canada. Partiamo forse dalla prima domanda che ci siamo posti io e Federico. Che cosa possiamo fare anche noi qui dal punto di vista dell'educazione, della formazione, per poter apprezzare un po' di più questi grandi mammiferi? Sarete esperti in questo, quindi noi ci zittiamo e vogliamo capire che cosa possiamo fare anche qui.
Ci sono appunto dei progetti di educazione fin da quando sono bambini, perché in realtà in Canada, almeno dove lavoro io, gli orsi fanno parte del territorio quotidiano, insomma, cioè di dove uno va a scuola e di dove uno coltiva o coltiva il grano piuttosto che a mandrie, al pascolo. E quindi insegniamo sia ai bambini sia poi agli adulti, piuttosto che alle persone che vanno, che turisti che vanno nei boschi o persone che comunque lavorano nei boschi, come, uno, evitare, due, nel momento in cui invece l'incontro c'è, come cercare che questo incontro non si trasformi in un conflitto, ma rimanga invece un'esperienza eccezionale, che è quella comunque di incontrare un animale così maestoso come può essere l'orso. Oltre a questi progetti di educazione ci sono anche tutta una serie di misure di prevenzione che poi mettiamo sul territorio, intanto appunto alla gente che può dimostrare che l'orso ha attaccato e predato bestiame può richiedere risarcimenti, e quindi questo è già la prima cosa nel momento in cui noi lavoriamo con i produttori, questa è una cosa fondamentale. Non solo, poi ci sono anche tutta una serie di misure tali per cui il governo ha delle sovvenzioni e di solito sono delle sovvenzioni che funzionano a 50-50, cioè il governo promuove delle soluzioni che possono essere o i pannelli elettrici e quindi le recinzioni elettriche, piuttosto che un sistema di compostaggio degli animali morti, perché comunque in situazioni dove c'è tanta mortalità animale è chiaro che bisogna disporre di questi cadaveri. Quindi ci sono tutta una serie a livello urbano di riuscire a gestire la materia di scarto, e quindi sia l'organo.
Perché mi pare che uno dei problemi sia proprio che l'orso si avvicina ai centri abitati per trovare il cibo facile, quindi magari vicino ai cassonetti, piuttosto
certamente.
E poi c'è tutta un'attenzione anche a creare, non so, cassonetti intelligenti o luoghi particolarmente isolati, così che non possa disporre in maniera semplice, insomma, degli scarti umani.
In Nord America ci sono tutta una serie di prodotti che sono appunto anti-orso.
Di che tipo?
Nella protezione, sia nei cestini, proprio nei cestini normali, hanno delle maniglie particolari, quindi le immagini, il cassonetto delle immondizie, che ha un sistema particolare di lacci, tali per cui l'orso non riesce ad aprirlo da solo. Quindi nel momento in cui è usato correttamente, a quel punto l'orso non ha accesso a quello che c'è dentro il cassonetto. Gli orsi si avvicinano perché il bestiame, piuttosto
che... questo è uno dei problemi che abbiamo in Italia, nel senso che l'orso si avvicina ai centri abitati o comunque agli allevatori che hanno magari delle gregge, appunto, senza recinti elettrificati. Voi su questo in Canada lavorate molto.
Certo, perché per noi è estremamente importante riuscire a prevenire il conflitto prima che il conflitto ci sia, e quindi se i recinti ci sono e sono funzionanti, per l'orso è molto più semplice capire che dentro il recinto lui non ci va, e quindi il conflitto non si sviluppa a priori.
Perché se si mangia una pecora perché non c'è il recinto,
poi
dopo capisce che gli piace molto, allora diventa più problematico, e questo è il punto.
Certo, non solo capisce che gli piace molto, ma anche che tutto sommato magari è una cosa semplice da fare, e quindi è chiaro che se lui non trova niente sul suo percorso che cerchi di fargli cambiare idea, poi
lui va
è
dritto.
Certo, poi è molto più difficile riuscire ad educarlo che certe cose non si fanno.
Bene, quindi anche qui sarebbe il caso che, insomma, questa buona pratica si diffondesse prima.
Mi pare di capire che siamo un po' in ritardo a questo punto.
Un'altra cosa che secondo me è molto importante proprio con i greggi, noi usiamo molto i cani che possono essere sia cani da pastore, sia però anche cani un po'
addestrati.
All'orso, addestrati, che loro nel momento in cui l'orso in qualche modo supera una certa linea, che può essere un parco, che può essere il giardino di una scuola, a quel punto i cani gli fanno capire chiaramente che lui lì non ci può stare.
E funziona anche questo.
I cani abbaiano molto.
E se il cane abbaia, diciamo, l'orso in qualche modo indietreggia.
Certo, si infastidisce, quindi di solito si muove. Allora, un'altra cosa che si fa nel momento in cui appunto ci sono dei pastori o delle mandrie in luoghi isolati, sono dei pattugliamenti nel momento in cui il pastore si rende conto che ci sono o delle tracce di orso o delle tracce di lupo o delle tracce di puma, a quel punto appunto si cerca di portare le greggi, di farle stare tutte insieme, di usare i cani e di fare dei pattugliamenti più regolari, in maniera che l'animale, il predatore, sia in qualche modo impaurito.
Cioè il pastore stesso deve essere preparato in qualche modo a pattugliare e a tenere lontano l'orso, giusto?
Ma
tu dici, ma certo, ma in realtà vabbè, in Italia non è che sia proprio così, ma fa niente.
Ma fa parte di quella, di quell'educazione
di cui sopra,
quella conoscenza che ci permette di vivere in modo pacifico.
Va bene, grazie mille Chiara Stella Federer, in bocca al lupo per il suo lavoro. No, in bocca al lupo forse non era il caso di dirlo, ma vabbè, insomma, se ci sono novità noi siamo qui per raccontarle.
Grazie infine.
Arrivederci.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Voglio subito sapere quanto era grande.
No, allora Federico, aspetta, andiamo con ordine. Enorme. Perché so che tu, quando parliamo di dinosauri, sei come
misure,
un bambino.
Solo misure.
No, allora, intanto io subito voglio partire così, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione.
Ragione,
allora, io fin
ragione.
Da piccola sapevo che i dinosauri, allora, avevano zampe colonnari e non potevano né nuotare né volare. Invece negli ultimi anni si è scoperto che gli uccelli derivano dai dinosauri e nuotano, come è appena uscito adesso nella scoperta che ha guadagnato, diciamo, la copertina del National Geographic. Si è parlato tantissimo la scorsa settimana a Washington, ora sono tornati in Italia i ricercatori che l'hanno studiato e quindi sono qui con noi questa sera. Parliamo dello spinosauro insieme a Cristiano Dal Sasso. Buonasera.
Buonasera.
Benvenuto.
Benvenuto, bentornato, è già stato nostro ospite, paleontologo dei vertebrati al Museo di Storia Naturale di Milano. E Simone Maganuco, buonasera anche a lei.
Buonasera a tutti.
Benvenuto anche a lei.
Anche lei lavora per il Museo di Storia Naturale di Milano, ha studiato anche lei lo spinosauro di cui stiamo per parlare, ed è paleontologo dei vertebrati. Con Cristiano Dal Sasso direi di iniziare. Allora, Federico vuole subito sapere quanto è grosso. Poi
sì.
Entriamo nel dettaglio, perché questa cosa del dinosauro semiacquatico un po' mi...
E poi cosa assomiglia? Noi purtroppo qui non abbiamo l'immagine come al solito. Ma...
E non assomiglierà a nient'altro,
a
vero
nient'altro.
Cristiano?
A null'altro. Possiamo dire quasi che è l'incarnazione di un drago medievale, però in questo caso si tratta di un animale davvero vissuto sul nostro pianeta, anche se tanti milioni di anni fa, ed è un po' un mix di caratteri anatomici di animali molto diversi. Per esempio lo spinosauro ha una testa, un muso da coccodrillo, quindi
molto allungato,
anche la forma dei denti e il modo in cui si incastrano ricorda molto i coccodrilli. Poi ha questa vela bizzarra sulla schiena e ha zampe posteriori corte, è un dinosauro teropode, cioè appartiene al gruppo di quei dinosauri che poi hanno portato anche ad un certo punto alla comparsa degli uccelli, ma è molto diverso come proporzioni del corpo e anche come modo di vita. E questo però l'abbiamo capito soltanto dopo che finalmente è saltato fuori uno scheletro più completo rispetto a quelli trovati nel passato.
Che non, se non sbaglio, è stato trovato in Marocco, giusto? È uno degli scheletri più completi.
Sì, è stato trovato in Marocco e ci ha permesso di ridescrivere la carta d'identità di questo animale, che era molto conosciuto dal pubblico anche grazie ai film di Spielberg, ma poco conosciuto davvero da parte dei ricercatori.
Ecco, e infatti ci avete messo le mani, insomma, in questo cranio, in questi scheletri ben conservati, entrambi, sia Cristiano che Simone. Ecco, però Cristiano, non hai risposto a Federico, quanto era grande?
15 metri.
15
metri. Un adulto di spinosauro raggiungeva i 15 metri. E questo lo sappiamo grazie ad un muso, anzi un naso soltanto, anche se lungo un metro, eccezionalmente grande, che è conservato qui al nostro Museo di Storia Naturale, su cui abbiamo messo in scala tutte le ossa del nuovo esemplare, che invece rappresenta un individuo più giovane. Ma riportato alla scala di questo muso raggiungiamo i 15 metri di lunghezza e quindi superiamo il T-Rex di 2 metri, anche se lo dinosauro era un dinosauro più leggero come costruzione anatomica, non era massiccio.
Ma o avete trovato delle pinne o come sapete che nuotava?
No, non si sono conservate parti molli, ma le zampe posteriori sono molto rimpicciolite, quindi questo dinosauro faceva appunto fatica a camminare in posa bipede, ma hanno nel contempo degli attacchi muscolari molto forti per i muscoli che servono per piegare la gamba all'indietro. E poi ci sono queste ossa del piede relativamente grandi rispetto alle proporzioni della gamba, sono ossa molto piatte. E le dita sono 4 le dita lunghe anziché 3 e probabilmente le dita erano palmate. Questo l'abbiamo dedotto dal fatto che le ossa sono piatte tra un dito e l'altro, assomigliano molto alle ossa di certi uccelli acquatici.
E Maganuco, noi siamo curiosissimi, vogliamo sapere in che habitat vivesse questo dinosauro, poi cosa vuol dire semiacquatico, cioè stava in acqua però poi usciva, quali erano i suoi compagni di merende?
Era più acquatico che terrestre, com'era?
Sì, diciamo che era più acquatico che terrestre. Lo spinosauro è vissuto circa 95-97 milioni di anni fa nel Nord Africa, e questa parte appunto del nostro pianeta al tempo era attraversata da un enorme sistema di fiumi che appunto facevano in modo che l'ambiente principale fosse quello fluviale. In questo tipo di ambiente gli spinosauri nel corso della loro evoluzione si sono adattati sempre di più a sfruttare le risorse alimentari all'interno dell'acqua. Infatti se guardiamo bene tutti gli altri animali che vivevano con lo spinosauro, troviamo sì qualche altro dinosauro, e principalmente si tratta di dinosauri carnivori, ma soprattutto troviamo un'infinità di varietà di pesci, tra cui alcuni celacanti lunghi anche quanto un'automobile, alcuni pesci sega che potevano raggiungere anche i 6-7 metri, altri pesci polmonati simili al neoceratodo che esiste ancora attualmente, e poi tutta un'altra varietà di pesci. E quindi c'era questa enorme disponibilità di prede all'interno dell'acqua, mentre sulla terraferma c'era ben poco da mangiare e gli altri animali sulla terraferma erano principalmente carnivori. Quindi per lo spinosauro spostarsi nell'acqua, imparare a cacciare nell'acqua, poteva garantire una nuova fonte di cibo e poteva allo stesso tempo fargli evitare la competizione con altri dinosauri predatori. Perché abbiamo detto che lo spinosauro da adulto poteva raggiungere i 15 metri, però vanno dette due cose. La prima è che comunque per arrivare a 15 metri doveva sopravvivere fino all'età adulta in un mondo pieno anche di altri predatori. Nasceva che era piccolino, praticamente sarà stato lungo una cinquantina di centimetri o poco più una volta uscito dall'uovo, e poi doveva diventare grande. E poi assieme allo spinosauro viveva per esempio un altro grosso carnivoro che si chiama Carcharodontosauro, che è un dinosauro teropode carnivoro più classico, simile agli allosauri e non troppo dissimile dai tirannosauri, che poteva raggiungere anch'esso la taglia di un T-Rex, quindi comunque anche sulla,
se non aveva vita facile comunque, diciamo.
Insomma, diciamo che la vita non era facile, che quindi trovare un nuovo ambiente in cui poter cacciare, in cui potersi nutrire, per lo spinosauro è stato sicuramente...
Era un gran vantaggio.
Probabilmente ha sviluppato tutte queste caratteristiche per vivere in acqua proprio per questo.
Noi la ascoltiamo così un po' estasiati, ci piace tantissimo. Ecco, prima abbiamo detto che voi avete avuto un grande successo questa settimana a Washington, perché all'interno del museo avete praticamente presentato una ricostruzione in grandezza naturale, qualcosa come 15 metri. Ecco, voi entrambi vi siete adoperati per tutta questa ricostruzione che avete fatto in 3D utilizzando delle tecnologie molto molto all'avanguardia, no?
Allora, diciamo che il nuovo esemplare su cui si basa anche lo studio scientifico è stato quello che ci ha permesso per la prima volta di capire meglio quali fossero le proporzioni dello spinosauro. Quindi a partire da questo ci siamo detti: perché non provare finalmente a mettere insieme un intero scheletro di questo animale? Allora, partendo dal nuovo esemplare, abbiamo scansionato tutti i nuovi reperti, li abbiamo confrontati con i pochi reperti che si conoscevano dai tempi passati e alcuni dei quali ormai presenti solo su carta, sulle pubblicazioni del paleontologo Stromer, perché le ossa che aveva raccolto lui in Egitto all'inizio del Novecento sono andate perdute nella Seconda Guerra Mondiale a causa di un bombardamento, quindi c'erano rimaste solo le sue tavole. E mettendo assieme tutto questo materiale, confrontandolo con i resti di altri animali affini allo spinosauro, anche se leggermente diversi, siamo riusciti a ricostruire l'intero scheletro dell'animale.
Come fate spesso, con una specie di puzzle.
Tutte le ossa che abbiamo analizzato, quelle del nuovo esemplare, quelle degli altri esemplari isolati, sono state composte in questo grande file digitale, quindi avere un modello tridimensionale dello scheletro che poi è stato stampato tramite delle stampanti 3D per ottenere una copia delle dimensioni naturali dello scheletro dello spinosauro, copia che poi è stata dimensionata sulla base del muso conservato a Milano, che è quello di un esemplare adulto. Quindi abbiamo ottenuto uno scheletro vero e proprio lungo 15 metri.
Volevo chiedervi in generale, ma voi paleontologi, riuscite a dire quanto vivevano questi animali? Quanto invecchiamo?
Allora, in questo caso abbiamo fatto delle sezioni sottili delle ossa lunghe, cioè del femore per esempio, e siamo stati in grado di contare gli anelli di accrescimento che si formano esattamente come negli alberi, quando l'animale durante la stagione, diciamo così, invernale rallenta la crescita. Si forma un anello che si chiama linea di arresto della crescita. Contando gli anelli nelle ossa di questo nuovo esemplare abbiamo dedotto che aveva circa 17 anni.
Quindi probabilmente arrivavano a 25-26 anni, una roba del genere?
Anche di più, perché per raggiungere i 15 metri la crescita sarebbe stata poi rallentata, ma continua nel tempo, come del resto fanno tutti i rettili attuali, che non hanno una taglia fissa da adulto, ma continuano a crescere durante tutta la vita.
Dal Sasso, allora, il cranio è visibile al Museo di Storia Naturale di Milano per chi adesso fosse curioso, ma abbiamo in serbo forse una sorpresa, nel senso che forse per Expo per 2015 forse riusciamo a portare il gigantone tutto. Di 15 metri?
Sì, perché noi abbiamo collaborato intensamente nella costruzione di questa mostra in collaborazione con National Geographic e stiamo trattando, siamo in
nel vero senso della parola,
finali della trattativa per portare questa mostra a Milano nell'anno di Expo.
Va bene, grazie Dal Sasso, grazie Maganuco, ancora complimenti per la scoperta, per ciò che avete fatto, e noi aspettiamo di vederlo.
Grazie a voi.
Grazie. Arrivederci e buon lavoro.
Grazie.
Per chi fosse curioso, i nostri paleontologi ci hanno mandato delle foto che ci mostrano la ricostruzione dello spinosauro, di tutte le fasi del lavoro, le trovate sul nostro sito www.moebiusonline.eu. E Federico, approfitto un attimo per fare un lancio rapidissimo, ricordo che venerdì prossimo, il 26, in tutta Italia praticamente ci sarà la notte dei ricercatori, so che tutti i centri di ricerca, le università con le quali noi quotidianamente lavoriamo ci tengono tantissimo alla lanciare, a far conoscere le proprie ricerche a tutto il pubblico il più vasto possibile, quindi chiunque volesse cercare nella propria città, nella propria regione quali sono gli appuntamenti per quella giornata il 26 settembre può andare su nottedeiricercatori.it.
Io invece qui voglio segnalare un'opportunità per tirare su qualche euro, anche se di questi tempi di soldi nella ricerca per le start-up, per i giovani imprenditori, insomma problemi economici non ce ne sono, gira una barca di denaro, però qui insomma un'opportunità di recuperare qualche euro per un paio di caffè, insomma questa opportunità c'è. Allora, al di là degli scherzi, 360com, che è un venture capital tra i più seri in circolazione in Italia, lancio una chiamata per nuove idee, insomma andate al sito www.360, scritto in numero, by by360competition.com, e lì ci sono 360.000 euro che si possono guadagnare presentando un buon progetto. Andateci.
Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Stava preparando una carica esplosiva per far saltare alcuni blocchi di roccia. Questo stava facendo Phineas Cage nelle prime ore del pomeriggio di quel 13 settembre del 1843. Abbiamo anche un'ora esatta verso le 16:30. Lavorava Phineas Cage nelle ferrovie americane, c'erano quei massi che andavano rimossi. Phineas stava spingendo un pistone di ferro del diametro di un paio di centimetri in un cilindro nel quale l'esplosivo era compresso. Qualcosa non andò per il verso giusto, probabilmente una scintilla generata dall'attrito fra i due metalli, insomma ci fu l'esplosione. Il pistone di ferro uscì a gran velocità dal cilindro, penetrò nello zigomo sinistro di Phineas e uscì sopra nella zona del cranio sovrastante l'arcata sopraccigliare sinistra. Inutile dire che c'era una probabilità su un milione che l'uomo potesse sopravvivere, ma per Phineas Cage le cose andarono esattamente così, cioè sopravvisse. In ospedale un intervento chirurgico andò a buon fine e Phineas visse altri 17 anni, ma il suo carattere cambiò profondamente, trasformandolo per esempio in un uomo tendenzialmente molto violento. Con questo incidente però si aprì una finestra nelle scienze del cervello, un passaggio che ovviamente non sarebbe stato possibile ottenere con nessuna attività sperimentale. Parliamo di Phineas Cage, di questo incidente così significativo nella storia della ricerca scientifica, con Pietro Pietrini. Buongiorno Pietrini.
Buongiorno a lei.
Direttore dell'unità operativa di psicologia clinica nell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Allora, lei tra l'altro ci ha mandato, e noi qui la forniamo come memoria in questo blog, ci ha mandato la memoria del medico, no? del chirurgo che praticamente intervenne su Phineas Cage proprio nelle prime ore di questo incidente. Ci può dare qualche altro particolare in più di questo aspetto?
Sì, è l'articolo che poi John Harlow ha pubblicato su un giornale medico dell'epoca. È molto interessante anche per come è scritto, è molto è molto stimolante, perché c'è sostanzialmente la cronistoria delle primissime ore, poi giorno per giorno per i primi giorni, e si vede come ha detto lei, la sopravvivenza di Phineas Gage sia stata un vero e proprio miracolo, soprattutto se si considera che eravamo nel 1843, quindi non c'erano antibiotici,
certo,
non c'era nulla, e Phineas Gage ebbe infezioni, c'è la descrizione del tutto il pus che si era raccolto e che per giorni sgorgava da questa ferita, quindi è disastro, veramente,
certo,
un miracolato,
certo.
Ma la cosa interessante ancora di più è la descrizione che John Harlow fa poi in un successivo report scientifico, cioè in un successivo articolo medico, di quelle che sono state i cambiamenti che ha visto a lungo termine.
Ecco.
E allora nel Phineas Gage, che già nel novembre stesso, quindi praticamente 2 mesi e mezzo dopo l'incidente, è impaziente di tornare in giro, cioè la descrizione viene visto questo Phineas Gage che esce dalla stanza dove era ricoverato, viene trovato in mezzo alla strada perché voleva comunque andarsene, e c'è la descrizione di un uomo che è diventato impulsivo, non pensa alle cose che fa, non programma, non è in grado di programmare le azioni, le dice, nel suo stesso migliore interesse, cioè gli fa dei danni anche a se stesso, non mostra più quegli affetti che aveva per i propri familiari, per i propri figli, per i propri cari, e sostanzialmente era diventato così inaffidabile che dice che gli stessi datori di lavoro che prima dell'incidente stimavano Phineas Gage come una delle persone più affidabili che avessero mai avuto, era giovanissimo Phineas Gage, aveva 25 anni, era una persona molto seria, era un capo squadra
nel cantiere delle ferrovie.
Nel cantiere delle ferrovie che stava costruendo la ferrovia in Vermont, era diventato, dice, così inaffidabile che con dispiacere non riuscirono più ad affidargli alcun lavoro. Tutto quello che era la sua affettività, la sua capacità di stare con gli altri, di mettersi nei panni degli altri, quella che noi chiamiamo tecnicamente empatia, era pressoché eliminata.
Ecco, ma allora Pietrini, è questo che ci deve spiegare. Com'è che un fatto così meccanico riesce ad avere degli effetti su qualcosa che noi, certo, tendiamo invece a pensare come fortemente derivata dall'esperienza addirittura dei primi giorni, primi mesi di vita, da un insieme di altri fattori che sono tremendamente sociali e culturali?
Perché, se vogliamo dirlo in una frase che poi certamente va un po' elaborata, perché noi siamo il nostro cervello. E allora, se comprendiamo questo, comprendiamo che qualunque cosa alteri l'organizzazione morfologico-funzionale, cioè come è fatto e come funziona il nostro cervello, comporta degli evidenti cambiamenti, delle evidenti alterazioni, delle evidenti perdite di capacità che fino a quel momento abbiamo avuto. I lobi frontali, cioè la parte di cervello più anteriore, quella che riposa sopra i nostri occhi, per essere chiari, che è quella che fu lesa nell'incidente gravissimo di Phineas Gage, è guarda caso la parte di cervello che si è sviluppata di più nel corso dell'evoluzione nell'uomo rispetto agli altri animali. Noi abbiamo molta più corteccia prefrontale degli altri animali, ed è la parte di cervello più deputata a sostenere quelle funzioni che noi indichiamo come funzioni cognitive superiori, che sono appunto la capacità di programmazione, la capacità di prendere una decisione, i processi stessi decisionali, la capacità di scegliere tra il bene e il male, la capacità di rispettare delle norme, delle regole, delle convenzioni sociali, delle norme morali, e anche di controllare il proprio comportamento e l'espressione dei propri sentimenti. Quando noi assistiamo vediamo un paziente che ha avuto una lesione traumatica come nel caso di Phineas Gage, che è stato il primo ad essere descritto, ma poi purtroppo incidenti stradali o le stesse grandi guerre hanno fornito,
certo,
molte osservazioni del genere, ma anche più, se vogliamo, meno traumaticamente, malattie degenerative come la demenza frontale. La demenza frontale è la seconda forma di demenza più comune dopo la malattia di Alzheimer, è una forma di demenza che colpisce selettivamente il lobo frontale e talvolta il temporale, quindi la parte più anteriore del cervello, e quello che si nota in questi pazienti è appunto la disinibizione del comportamento, la loro incapacità di rispettare qualunque convenzione, per cui spesso si mettono anche nelle prime fasi di malattia, quando la diagnosi non è ancora chiara, nei guai. Ecco
ma Phineas Gage non è che diventa un personaggio praticamente che deve essere continuamente accudito, un personaggio che non sa minimamente muoversi nella realtà, E allora, certo, a quel punto noi potremmo dire sì, purtroppo divento una macchina completamente rotta che fa cose strane, ma tutto il suo comportamento è diventato strano. No, lui vive per 17 anni e riesce ad avere una sua dimensione sociale certamente alterata, però, come dire, è un altro da quello che era. Io so che voi psichiatri state discutendo molto, anche gli neuroscienziati, si è discusso molto del libero arbitrio, no? E certo, questa cosa fa venire un sacco di domande.
Sì, in realtà il libero arbitrio, su cui appunto, come lei ha ricordato, si discute, io direi, da 2500 anni.
Sì, in un certo senso, certo.
Se vogliamo darne una definizione molto sintetica da un punto di vista neuroscientifico, clinico, il libero arbitrio è la capacità che noi abbiamo di non rispondere in maniera automatica a un impulso, a un istinto che noi proviamo. Questo lei lo nota nella vita di tutti i giorni. Pensi, ieri sera io ero a una cena con varie persone e pur avendo fame non ho mangiato fino a quando tutti non siamo stati serviti, pur avendo il piatto di fronte che fumava e attirava la mia golosità, e perché le norme sociali sono quelle per cui si inizia a mangiare quando tutti sono serviti. Ecco, sì. Se un individuo ha una demenza frontale non riesce più, non ci pensa nemmeno, si comporta in maniera istintuale, come fanno del resto i bambini piccoli sono un chiaro esempio di come la mancata strutturazione e maturazione del lobo frontale, che avviene nel corso degli anni, è responsabile di questo. Il bambino deve essere educato, impara che ci sono delle norme che deve rispettare. Quando il bambino è molto piccolo non ci si prova nemmeno, perché non è possibile.
Dobbiamo lasciarlo
libero. La demenza frontale è l'altra, se vuole, è la parabola discendente di quella che nel bambino è la parabola ascendente. Quindi viene meno la capacità di rispetto delle norme sociali. Quindi quello che succede, l'individuo risponde istintivamente a quello che prova, per cui ha fame, mangia, ha bisogno di fare pipì, orina in pubblico, non importa chi c'è, vede come fanno i miei pazienti, vede passare una ragazza attraente, glielo dice, o peggio ancora agisce su quello che può essere un pensiero che una persona normale può sicuramente avere, ma che chiaramente contiene, o perlomeno se lo deve verbalizzare o dar seguito, lo fa secondo quelle che sono le convenzioni sociali.
Pietro Pietrini, grazie, buonasera e buona ricerca.
Grazie a voi per l'interesse e buon lavoro.
Credo di non avere più di 10 secondi per dirvi buona settimana a tutti e a tutte. Ci sentiamo qui fra 7 giorni.